Nel Salmo 90 che ho iniziato a leggere questa mattina, Mosè che parla. Vi ricordate Mosè? Mosè è un uomo che è nato ed è stato strappato dalle acque. Lo chiamarono Mosè perché fu salvato dalle acque, d'accordo? E divenne figlio della figlia di Faraone, quindi un principe in Egitto. I suoi primi 40 anni li ha vissuti da principe. Ha fatto 40 anni in Egitto come principe d'Egitto. Ma poi si è accorto di essere ebreo, ha voluto liberare gli ebrei con la sua forza, con la sua intelligenza, e la cosa non è andata proprio bene. È dovuto scappare e ha vissuto altri 40 anni nel deserto a fare il pastore. Nel frattempo è diventato padre, si è sposato, ma ha lavorato a fare il pastore di pecore nel deserto. Poi Dio lo prende in quel roveto ardente, vi ricordate? Quel roveto ardente, quel roveto che brucia e non si consuma. Dio gli parla e gli dice: vai a liberare il mio popolo. Un uomo di 80 anni. Un uomo di 80 anni. Quanti di voi hanno 80 anni qua? Oh, nei medi mondi, eh? Ce ne sono un paio qua che hanno 80 anni, eh? Mi fischiano gli orecchi, eh? Ok. Allora, un uomo di 80 anni, che fa? Ascolta Dio, torna in Egitto e va dal faraone e gli dice: devi lasciare andare il mio popolo, devi andare, lasciare andare il popolo del Signore, perché è Dio che mi ha mandato da te e tu lo devi lasciare andare. Conoscete la storia, il faraone si rifiuta mille volte, ma alla fine deve lasciarlo andare. Mosè guiderà il popolo di Israele dall'Egitto fino alle terre promessa. Non passerà il Giordano, ma lo accompagnerà fino alla terra promessa. Quindi vivrà altri 40 anni. All'inizio di questi terzi 40 anni, quindi quando era già bello che vecchio, scrive questo salmo, il Salmo 90. E dice: Signore, tu sei stato per noi una dimora, un'abitazione, un rifugio per tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, come una veglia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce, verdeggia, la sera è falciata e si secca. Perché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Perché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni. Per i più forti, a 80 anni. Ecco, lui aveva già 80 anni. Come minimo aveva 80 anni quando scriveva questo salmo. E dice: normalmente la vita arriva a 70 anni. Quanti hanno 70 anni qua? Siamo lì, io ne ho 68, 58, vabbè, ma stiamo arrivando, no? Un pezzettino alla volta, tutti arriviamo, no? Se abbiamo tempo a campare, ci stiamo arrivando. I nostri anni arrivano a 70 anni, i più forti arrivano a 80. Abbiamo visto che qua ce ne sono ancora due più forti che sono arrivati a 80 anni. E dice: ma quel che costituisce il loro orgoglio non è altro che travaglio e vanità. Se chiediamo ai nostri più anziani com'è stata la vita, grazie a Dio che è stata buona perché c'era Gesù, ma travaglio e vanità. La vita, dice, non è stato altro che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Wow, ma che succede? Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? E a quel punto Mosè dice: insegnaci, oh Dio, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore saggio. Noi leggiamo spesso questa parola. ma non la leggiamo nel suo contesto, perché è brutto leggere questo salmo. È un salmo pesante, un salmo che boom, ci arriva come una pietrata in faccia e ci dice: oh giovane, svegliati, perché comunque non camperai per sempre. E quindi vedi di darti una regolata finché sei vivo. Insegnaci dunque a contare, a far conto, a dare valore ai nostri giorni, per ottenere quindi un cuore savio. Ritorno eterno, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi, saziati al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione degli anni che ci ha afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani, che quello che facciamo non sia inutile. Probabilmente la versione che avete sotto gli occhi, le parole sono leggermente diverse, ma comprendiamo la grandezza della parola del Signore. Mosè, uomo di Dio. Mosè, uomo che ha vissuto i suoi primi 40 anni nel mondo, poi ha vissuto i suoi secondi 40 anni nel deserto e poi i suoi terzi 40 anni consapevole di meritare la morte. Consapevole che naturalmente le persone a 80 anni muoiono. Consapevole che non ha diritto di essere in vita. Di che cosa sto parlando? Siamo consapevoli che ogni giorno che abbiamo è un regalo? Siamo consapevoli che ogni minuto che viviamo è un regalo del Signore? L'abbiamo ringraziato oggi perché, come dicono i francesi, merci pour le souffle de vie. Grazie per il soffio della vita, grazie per il respiro che mi dai. Amen? Non siamo così bravi a ricordarci che non meritiamo un giorno di vita. E sono convinto che qualcuno di voi sta pensando: ma che caspita dice questo pastore? Eh? Come si permette di dire una roba del genere? Eh beh, io vi dico quello che c'è scritto qua. E io so che Dio è grande e meraviglioso, ma cambia la nostra vita ogni volta che ci arrendiamo a Lui. E quando riconosciamo che noi non siamo degni, beh, Lui è saggio, potente e capace di trasformare la nostra indegnità in dignità. Dio ci ha fatti figli Suoi. E allora, anziché lamentarci perché i nostri giorni sono troppi, sono pochi o sono cattivi, li prendiamo, li mettiamo in mano del Signore e diciamo: Gesù, che io possa vivere per Te. E così i nostri giorni saranno pieni di buoni frutti. Come è stato per Mosè, i suoi ultimi 40 anni sono stati 40 anni meravigliosi, pieni di lotte, pieni di combattimenti, pieni di delusioni, ma anche con un obiettivo chiaro: prendi questo popolo e portalo alla libertà, prendi questo popolo schiavolo, fallo diventare libero. È così che Mosè ha preso gli ebrei dall'Egitto e gli ha aperto la strada in un deserto, si è lasciato guidare dallo Spirito Santo e li ha portati a una libertà totale, dove lui stesso non è entrato nella Canaan, ma pure ha preparato ogni cosa perché il popolo di Israele potesse entrare nella terra promessa. E allora ritorniamo a noi. Mosè, negli ultimi anni della sua vita, ha scritto il Deuteronomio. Il Deuteronomio è un libro che a volte lo dimentichiamo, però lui in questo libro ci scrive delle cose importanti, perché fa un po' il riassunto della legge, no? Perché lui ha ricevuto la legge del Signore, l'ha ricevuta scritta su delle pietre, la rotta quando è venuto giù dal monte perché il popolo aveva peccato, ma poi torna sul monte e Dio gliela dà di nuovo, scritta di nuovo col dito di Dio. Mamma mia, una roba piuttosto impegnativa tutto questo. Poi negli anni, alla fine della sua vita, lui scrive il libro del Deuteronomio, e in questo libro riscrive la legge e gli dà anche una chiave di lettura profetica, aiutandoci anche noi a comprendere un attimo dove stiamo andando. Non vi leggerò tutto il libro del Deuteronomio, ma al capitolo 4 nel capitolo 4 andremo a prendere alcune parole che ci aiuteranno a capire perché è così importante che ci liberiamo degli idoli, no? E perché questi idoli si attaccano continuamente alla nostra pelle umana, perché la storia di Israele è questa, no? Israele che esce dall'Egitto e poi arriva al monte e riceve la legge, ma prima di aver letto questa legge già si è fatto il vitello d'oro. Già è impaziente, già si è fatto un vitello d'oro e dice a questo vitello d'oro: tu sei il Dio che mi ha portato fuori dall'Egitto. E dice perfino Aaron, il fratello di Mosè, che fa il sacerdote in quell'occasione ed è lui stesso che produce questo vitello d'oro. Probabilmente era anche un artista, oltre che un tecnico. Però ragazzi, la cosa è grave. Perché? Perché l'idolatria è insita nel nostro cuore. È insita nella realtà umana. Noi, vi parlo di Dio e voi mi dite fammelo vedere, e io non te lo posso far vedere, ma lo posso vivere. Voi mi dite fammine un'immagine, non è possibile, non te la posso fare, perché Dio vuole vivere dentro di te, vuole mettere dentro di te la sua immagine. E allora noi andiamo un po' in confusione, e quando questa immagine non la vediamo, allora ce la vogliamo fare di fuori e così ce la guardiamo. Ma non è questo il nostro Dio. Il Dio è quello che vuol vivere dentro di noi. Allora, tornando a Deuteronomio 4, dice: sarebbe da leggere tutto, però vediamo un po' dal versetto 15, poiché dunque non vedeste alcuna figura il giorno in cui l'Eterno vi parlò in Horeb, in mezzo al fuoco. Vegliate diligentemente sulle anime vostre, perché non vi corrompiate e facciate qualche immagine scolpita nella forma di qualche figura che rappresenta la rappresentazione di un uomo, di una donna, la rappresentazione di qualsiasi animale che è sulla terra, la rappresentazione di qualsiasi uccello che vola nel cielo, la rappresentazione di qualsiasi cosa che striscia sul suolo, la rappresentazione di qualsiasi pesce che è nelle acque sotto la terra. Perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto ciò che è l'esercito celeste, tu non sia attirato a prostrarti davanti a queste cose e a servirle. Cose che l'Eterno, il tuo Dio, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Cioè, la normalità del culto di tutti i popoli è le cose. Cioè, i popoli di questa terra, che non hanno una relazione diretta con Dio, adorano le cose che Dio ha fatto, da sempre. Da sempre si adora il fuoco, il sole, la luna, le stelle, immagini di ogni forma, di animali o di che altro. Ma il verso 20 dice: ma l'Eterno ha preso voi e vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro dell'Egitto, per essere per lui un popolo, un'eredità, come siete oggi. Ora l'Eterno si adirò contro di me a causa vostra e giurò che non avrei passato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità. Così io morirò in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto dell'Eterno il vostro Dio che ha stabilito con voi, per farvi un'immagine scolpita della forma di qualsiasi cosa che l'Eterno, il tuo Dio, ti abbia proibito. Perché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, è un Dio geloso. Quando avrai generato figli e figlie, e figli dei figli, e sarete rimasti a lungo nel paese, se vi corrompete e vi fate delle immagini scolpite nella forma di qualsiasi cosa e fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra, che presto scomparirete completamente dal paese in cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. L'Eterno vi disperderà tra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. Là servirete gli dèi di legno, di pietra, fatti da mano d'uomo, che non vedono, non odono, non mangiano e non odorano. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio. Di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e là lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Amen. Questa è la parola del Signore. È possibile che la nostra vita passi da momenti di fede a idolatria, momenti di fede a idolatria. Gli ebrei hanno fatto questo percorso. Non solo gli ebrei. Vediamo la Chiesa nei secoli, ha fatto questo percorso. Siamo passati da una fede viva in un Dio vivo a una fede in cose morte, fino al punto da fare e commettere qualsiasi cosa nel nome di questa fede, in nome di questa croce. Abbiamo fatto i crociati? Abbiamo fatto in nome di... mamma mia, Signore, grazie per il tuo perdono, no? Cioè, però ci rendiamo conto che siamo passati da realtà di fede assoluta, dove i nostri fratelli si facevano mangiare dei leoni cantando lode al Signore, a essere noi quelli che o ti converti o ti ammazzo. E ci meravigliamo che oggi i musulmani stanno facendo questa cosa qua. Non mi meraviglia questo fatto qua, ma credo che è tempo per noi di tornare al Dio vivente e vero. È tempo per noi che abbiamo la conoscenza di Dio in più che una teoria. Voi avete conosciuto un Dio che non è fatto di cose. Noi spesso lo mercanteggiamo, ma Dio non è fatto di cose. È vero che è Lui che ci guarisce, è vero che è Lui che ci sostiene, è vero che è Lui che ci dà tutto di quello di cui abbiamo bisogno, ma non amiamo Lui perché ci dà. Lo amiamo, punto e basta. O stiamo imparando a farlo, che non è proprio automatico. Perché spesso, pur amando Dio in questo modo genuino e gratuito, ricadiamo, come hanno fatto gli ebrei, in questa forma di idolatria. Si facciamo un vitello d'oro e diciamo: tu sei il nostro Dio che ci hai portato fuori dall'Egitto. Pensano di adorare Dio, pensano di adorare l'Eterno, ma si sono fatti un vitello d'oro. Spesso ci facciamo un vitello d'oro. E allora, siccome Dio prevede tutto questo, Mosè, che era un uomo di Dio, aveva una visione che andava oltre. E dice: voi quando uscirete di qua, io non potrò entrare nel paese nuovo. Io non sono... a causa delle vostre ribellioni, anch'io mi sono arrabbiato. E Dio mi ha detto: adesso il tuo compito l'hai già fatto. Altri, Giosuè, altri porteranno il mio popolo di là. Tu stai di qua. E lui dice: quando voi andrete di là, ricordatevi delle cose che vi ho insegnato. Perché se tornerete ad adorare gli idoli, sarete di nuovo deportati. Sarete di nuovo scacciati. Ma anche quando sarete di nuovo scacciati, indeboliti, in pochi, se tornate a me, e tornate a me con tutto il vostro cuore, io mi faccio trovare. E vorrei che questa parola che ci troviamo qua entrasse nei nostri cuori. Il verso 29, là, proprio da là, proprio da quel luogo di idolatria, da quel luogo di peccato, da quel luogo di deportazione, da quel luogo di schiavitù, tu mi cercherai, cercherai l'Eterno con il tuo Dio, lo cercherai e lo troverai, e lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Alleluia. Vedete, il nostro Signore è un Dio di misericordia. nonostante noi, nonostante i nostri sbagli, i nostri peccati, il nostro tornare a essere idolatri, il nostro cercare sempre delle cose anziché cercare Lui, cercare le nostre soddisfazioni anziché cercare Lui, anche nelle nostre preghiere, dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro. Grazie Signore, grazie per il tuo perdono, ma nello stesso tempo il cuore di Dio che ci libera dall'idolatria delle cose e che ci insegna a vivere una vita nuova. E allora vi porto nel Nuovo Testamento. Gesù che cammina per strada. Gesù che cammina per strada e incontra uomini, donne, bambini. Si sente parlare di Gesù. Vangelo di Luca, capitolo 19. Si sa che Gesù passa in quella zona. Si sa che Gesù è presente. Qualcuno dice che è un profeta, qualcuno dice che è figlio di Dio, qualcuno dice che è il Messia, qualcuno dice che è un eretico, qualcuno dice qualche cos'altro. Ognuno dice la sua. Ma di fronte a Gesù dobbiamo fare delle scelte. Dobbiamo decidere che cosa vogliamo credere e che cosa vogliamo cercare. Ci ricordiamo quella parola di Mosè: se mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi faccio trovare, voi mi troverete, d'accordo? Vi ricordate questa parola? Cercare e cercare con tutto il cuore. Veniamo da lontano, veniamo da Mosè, ma veniamo dalla legge, veniamo dai comandamenti, veniamo da una religione che ci ha imposto, se fai così vivi, se no muori. E non è solo una morte fisica. Gesù, espressione della grazia di Dio. Gesù che cammina in questo mondo. Lo stesso Gesù che ha detto: io sono dove due o tre sono nel mio nome, quindi non è lontano da voi. Gesù è entrato in Gerico, l'attraversava. Gerico, una delle città più basse, ma proprio più basse. Sapete che Gerico è sotto il livello del mare? Più bassa di così non ci si va, eh? Se non sbaglio 400 metri sotto il livello del mare. Pazzesca questa cosa qua. Ma Gerico non è solo perché è la città più bassa, perché è una città di peccato. Perché è una città dove la legge non veniva rispettata. Però Gesù va anche a Gerico. E questa è la cosa interessante. Cioè Gesù è venuto anche da noi. È venuto perfino nelle chiese evangeliche. È arrivato fino a Gerico. È arrivato là in fondo, là dove abbiamo toccato il fondo. Più basso di così non si va. Tra scomuniche e tutto il resto ci siamo beccati di tutto. Ma sia benedetto e lodato il Signore, perché Gesù va a Gerico. Ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era anche un uomo ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Era un tappo. Avete avuto nella vostra compagnia il tipo che chiamavate il tappo? Peccato, non ho qualcuno di così piccolo, però ce ne sono. Tua nonna, ma anche mia mamma. Ma tanti di voi, forse di fronte a tanti alti, vi siete sentiti così piccoli. Ebbene, Zaccheo era sì ricco, era sì una persona influente, ma pure era piccolo. Era piccolo e fisicamente non era in grado di vedere Gesù. Perché? Perché aveva vicino aveva degli uomini così, delle montagne. E io piccolo. E sapete, quando uno è piccolo e ha delle montagne di fianco, non vedi niente. Non vedi niente. Non c'è niente da fare. Non ci arrivi. E allora ti puoi arrabbiare con Dio e dire: Dio, io sono veramente arrabbiato con te, anzi ti disprezzo perché mi hai fatto piccolo, e siccome mi hai fatto piccolo non ti posso vedere, e so cavoli tuoi. pastore, stai bestemmiando, più o meno. Però molti di noi pensano così. Ho un difetto, ho una difficoltà, ho un complesso di inferiorità, ho una incapacità di relazionarmi. Dio, tu mi hai fatto così, è colpa tua. Ma Zaccheo aveva già perso questo suo complesso di inferiorità. Sapeva di essere piccolo. Ormai dice, è inutile. Io ho un obiettivo. Voglio vedere Gesù. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù. Non sapeva niente di Gesù, ma voleva vedere chi fosse Gesù. Chi è quel Gesù di cui tutti parlano? Ma non poteva vederlo appunto perché era piccolo di statura e gli altri grandoni che stavano attorno a Gesù, che guardavano Gesù, che vedevano Gesù, gli impedivano a questo piccoletto di riuscire a vederlo. Allora lui corse avanti e non gli importava se era un uomo ricco e tutto il resto. Si arrampica su per un albero e salì su un sicomoro per vederlo, perché Gesù doveva passare di lì. Stavolta lo vedo, sarò piccolo ma non ha nessuna importanza, io voglio vedere Gesù. Quelli che mi cercano e mi cercano con tutto il cuore, vi ricordate questa parola? Cioè, perché se siete venuti qua per scaldare una sedia potete tornare a casa, ma se siete venuti qua perché cercate il Signore, sarà difficile che io riesca a farvelo incontrare. Ma se vi arrampicate su quell'albero, se non avete paura dei vostri complessi di inferiorità, se non avete paura di farci la figura degli stupidi, se non avete paura di far vedere a tutti quanto piccolo sei, beh, succederà qualcosa. Perché sarà Gesù a incontrare voi. Questa storia, quando Gesù arrivò in quel luogo, è Gesù che alzò gli occhi e vide un uomo. E mica ci aveva la targa in fronte con scritto Zaccheo. Gesù vede un uomo e dice Zaccheo. E chi gliel'ha detto che è Zaccheo? Ma Gesù ti conosce. E ti dice, vieni giù dall'albero, scendi, non aver paura, oggi voglio stare a casa tua. Gli dice, Zaccheo, scendi giù, e scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Alleluia. E allora comprendete come Gesù, che è in mezzo a noi questa mattina, qualcuno l'ha percepito, qualcuno l'ha sentito, qualcuno dice, Gesù è mio e me lo tengo qua. E poi quegli altri piccoletti che dicono, ma vorrei vedere Gesù. Quante volte voi avete detto, ma vorrei avere la fede che hai tu, vorrei fare l'esperienza che fai tu. E no, non puoi fare l'esperienza che faccio io, devi fare la tua. E allora se non ci arrivi in altezza bisogna che ti arrampichi su un albero. Non so come sia la tua vita, ma in qualche modo devi andare oltre. Oltre alla tua naturale capacità, perché tu stai cercando Dio e lo cerchi con tutto il tuo cuore. Se lo cerchi con tutto il tuo cuore lo troverai, perché Lui non si nasconde, anzi, e senti il segno della sua approvazione proprio perché i tuoi occhi incroceranno quelli di Gesù. E quando Gesù ti guarderà nel cuore e ti dice, Zaccheo, oggi voglio stare a casa tua. Oggi voglio venire ad abitare nella tua vita. Oggi, Maria, Giovanna o chi altro, voglio entrare da te. Wow. Ma come? Io non so i vostri nomi. A volte me li dimentico anche quelli più vicini, quindi non vi preoccupate. Ma Gesù conosce il vostro nome. Conosce la vostra vita, sa chi siete, e se state guardando Lui, se vi siete arrampicati sul vostro albero e avete detto oggi vado lì perché cerco Gesù, ebbene avrete questa esperienza. egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Ricevere Gesù nella nostra vita è sempre fonte di grande gioia. Poi ci sono gli altri che criticano. Vedendo tutto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare, è andato a vivere in casa di un uomo peccatore. Alleluia. Esistono uomini peccatori. Gesù è venuto da me proprio perché sono peccatore. Ma quelli che accusano altri di essere peccatori probabilmente non si accorgono di esserlo. E questo è il grande problema. Perché Gesù non è andato a casa di altri, è andato solo a casa di Zaccheo? Buona domanda. Erano invidiosi. Ma come si permette? Ma perché va a casa di quel peccatore? Doveva venire a casa mia. Ma non è successo così. Gesù va nel cuore e nella vita di tutti quelli che lo cercano. E lo cercano seriamente. Quelli che si compromettono, quelli che si umiliano, quelli che si mettono in gioco, quelli che non hanno paura di far vedere i loro sensi e complessi di inferiorità, come lui che era così, alto un metro un barattolo, e si arrampica sopra un albero. Non si vergogna di essere così piccolo, perché visto che sono così piccolo io non lo vedrei mai, ma si arrampica là. Mette in bella vista tutta la sua altezza o la sua bassezza e dice: e guarda, ma è Gesù che lo vede. E penso che se vi umiliate davanti a Dio è la stessa cosa che succede. E quando ricevete Gesù nella vostra vita, nella vostra casa, siete voi a cambiare. Non è Gesù che cambia, è Gesù che vi cambia. Zaccheo, al verso 8, dice, presentandosi al Signore, gli disse: Signore, visto che sono ricco, do la metà dei miei beni ai poveri. Ma Gesù mica gli ha chiesto niente. Però è lui che, per la gioia che aveva dentro, decide che non aveva bisogno di tutte quelle cose. Metà dei miei beni sono per i poveri. Wow, i poveri là fuori. Wow, che bella storia questa qua, eh? E se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. Gesù non gli ha chiesto niente, ma questo si è sbilanciato davvero. Non poteva essere troppo disonesto questo qua, eh? Era ricco, ma se era troppo disonesto rimaneva senza niente. Invece dice: io darò quattro volte a chi ho fregato. E se il Signore dicesse a ognuno di noi: dai quattro volte indietro dovunque hai truffato, che sia il fisco, che sia il vicino di casa, che sia il condominio, che sia, che ne so, c'è mille modi per non essere onesti. Wow. Ma non è Gesù che gli ha detto di fare questa cosa. Nel suo cuore ha fatto questa scelta, la promette a Gesù e la fa. E allora c'è un cambiamento radicale nel modo di vivere di Zaccheo. E mi piace la figura di Zaccheo perché non è un super santo, non è un profeta, non è un personaggio, è una persona umile, una persona della strada, una persona disprezzata, è un pubblicano, è un peccatore, è una persona di cui non c'era un valore spirituale. Eppure l'incontro con Gesù gli cambia la vita. E credo che questo sia l'importante, il nostro incontro con Gesù. Quindi non ci lasciamo condizionare dalle apparenze, ma lasciamoci toccare da Gesù. Gesù promette che a quelli che lo cercano con tutto il cuore, lui si fa trovare. Questo Mosè l'ha insegnato, il Vangelo ce lo ricorda, e Zaccheo è un esempio di uno che cerca con tutto il cuore, che non si preoccupa dell'apparenza, della figura che ci fa, ma si preoccupa dell'obiettivo. Gesù, io voglio conoscere te, io voglio sapere chi sei davvero, e lo conosce sul serio. E così, se la vostra richiesta è questa, se la vostra richiesta è questa, cerchiamo il Signore e cerchiamolo con tutto il cuore, perché Lui ha promesso che si fa trovare. Lui non si nasconde, ma neanche ci si butta in faccia come fosse un'imposizione. Dio non si impone alla nostra vita, vuole essere ricercato, vuole che lo vogliamo davvero, vuole che sia un nostro desiderio. Quindi evitiamo di imporre la nostra fede agli altri, ma viviamola offrendola, offrendoci come esempio e come realtà di vita. E allora qualcuno ci criticherà, qualcuno sarà invidioso, qualcuno ci odierà, ma qualcun altro ci dirà: voglio conoscere quel Gesù che ti fa essere così, capace di amare e di perdonare, capace di vincere il male col bene, capace di affrontare la vita come se fosse l'ultimo dei giorni della nostra vita, col sorriso e con la pace, perché credo che questo sia importante. Chi crede Gesù ha vita, e ha vita eterna. E chi riceve Gesù non riceve solo Gesù, riceve il Padre, riceve il Figlio, riceve lo Spirito Santo. È Dio tutto intero che si muove verso l'umanità. Quando accoglie Gesù, non accoglie un'idea, accoglie il Dio onnipotente, il creatore della terra e dei cieli. Disponiamo i nostri cuori nella preghiera, nell'accogliere e nell'incontrare Gesù.